Radio Onda Rossa, andiamo ad iniziare anche per questo giovedì mezzedes di oggi, lo andiamo a fare andando a presentare questo libro, Il femminismo delle zingare. Non vedo, l'autrice, Il femminismo delle zingare, e Laura Corradi è qui con noi.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, diciamo che il libro è un po' accademico, questo lo dobbiamo dire, nel senso che racconta il discorso, cioè diciamo così, quello di cui si dice si parla del femminismo delle zingare, però ha una parte, anzi molte parti, che analizzano quello che è invece la cultura rom, la cultura zingara, come si ha, nel senso non si parla solo di femminismo e quindi di donne, ma si inserisce il femminismo in una intersezionalità, parola che tu ripeti spesso nel tuo libro, quindi in rapporto a quella che è tutta la cultura rom, la cultura zingara, il razzismo nei confronti insomma dei rom, degli zingari e via dicendo. Allora,
sono contenta che hai detto che è un libro un po' accademico, perché vengo ogni giorno insultata che non sono sufficientemente accademica, che i miei
pensavo
studi...
che ti dispiacesse.
No, almeno un po' accademico lo è, nel senso che è frutto di uno studio sistematico, internazionale, eccetera, però diciamo che è mosso più diciamo da un intento politico-sociale che da un intento, diciamo così, accademico, anche perché finora, insomma, i libri che ho scritto mi sono serviti, diciamo, all'isolamento, al mobbing e a una serie di problemi.
Si fa carriera con i libri.
Invece 15 libri non servono per avanzare di carriera neanche un millimetro, serve essere compromissorie sul piano sessuale, sul piano politico o su altri piani, insomma, per cui diciamo che libri come questi ti danneggiano e basta.
Allora, vorrei innanzitutto partire e capire, diciamo, la casa editrice è Mimesis Edizioni, lo diciamo, e volevo capire...
Collana Relazioni Pericolose.
Con le relazioni pericolose.
Per l'appunto.
Volevo capire come ti era nata questa voglia di scrivere un libro sul femminismo delle zingare. Insomma, un titolo e un argomento molto particolare, che sembrerebbe molto di nicchia, ma poi leggendo il tuo libro si scopre che così di nicchia non è, perché poi insomma andremo un po' a capire. C'è un femminismo tra le donne zingare molto allargato, un po' diffuso, comunque ci sono state diverse conferenze, ci si incontra, si parla, cioè è un argomento attinente.
Sì, che in un paese come l'Italia però non emerge, perché ci sono delle condizioni minime per cui un femminismo delle zingare, un attivismo di genere nelle comunità rom o sinte possa emergere. Queste condizioni minime riguardano l'uscita da condizioni di impossibilità in cui vivono, questo proprio una femminista rom ha parlato proprio di condizioni di impossibilità, Diana Neaga, dicendo esattamente questo, che insomma il femminismo può emergere, le contraddizioni di genere possono sbocciare laddove c'è almeno il pane assicurato, perché se non è assicurato neanche il pane, il tetto, queste cose minime, è ovvio che due schiaffi dal marito non sono un problema. Se il tuo marito stesso viene picchiato rutinariamente da persone in divisa o è oggetto di attacchi romafobici o antizigani, e quindi sì, questo sì, c'è un femminismo delle zingare. Che cosa mi ha mosso? Devo dire che ho accolto l'invito di una femminista maori che mi aveva detto: posizionati, no? Sei stata per tanti anni a vivere in un camper a causa del precariato accademico, per l'appunto. Sei stata tanti anni sulla strada, in giro per il mondo, hai fatto una sociologia della strada, proprio dalla strada. Perché non ti posizioni rispetto anche a questo fenomeno? E l'ho fatto.
A un certo punto tu dici: a livello istituzionale le agenzie governative tendono a evitare il termine zingaro o zingara. Perché tu invece hai scelto questa parola per il tuo libro?
Perché lasciare che un termine venga cristallizzato come un insulto è problematico. È problematico perché in questo modo una comunità subalterna regala pezzi di dizionario alla comunità opprimente, e lo hanno fatto anche le persone GLBT, no? L'hanno fatto con la parola FEG, Finocchio. Vi ricordate il gruppo Finocchi Felici? Oppure Dyke, lesbica detto in senso dispregiativo, oppure queer, che è diventato un termine che era un insulto e che è stato riappropriato, risignificato e utilizzato contro proprio coloro che si considerano tanto normali. Quindi anche la parola freak, no? Ci sono una serie di termini che nel tempo sono stati riappropriati e risignificati dalle comunità che li ricevevano come insulti. È la stessa cosa per la parola zingaro. Fino a quando ci sarà antizingarismo, è giusto che questo termine venga utilizzato come un ombrello sotto il quale si possono ritrovare tutti coloro e tutte coloro che sono vittime di antizingarismo, per contrastare queste politiche anti-Roma, anti-zingare, anti-gitane, per contrastarle e per tessere invece politiche intersezionali di alleanza.
Allora, tu fai una storia, diciamo così, dei travelers, chiamiamoli così, cioè di coloro che hanno deciso di muoversi in gruppo, che appunto tu definisci traveler piuttosto che zingare, piuttosto che rom e via dicendo. Parti addirittura dal 600 e scrivi.
Oddio, scusa. No, traveler è una parola molto recente che riguarda le comunità zingare dell'Irlanda e della Gran Bretagna. Invece il termine zingaro, gypsy, risale già al 400 ed è il termine con cui venivano definiti coloro che attraverso editti venivano allontanati dalle comunità sedentarie nel Regno Unito. I primi editti infatti risalgono al secolo al 1400 e venivano chiamati gypsy perché si pensava fossero Egyptians, e quindi da Egyptian gypsies. In realtà poi si è visto che più che dall'Egitto, certo, anche da tutto il Medio Oriente, ma prima ancora queste comunità nomadi sono partite da diverse aree del subcontinente indiano, della valle dell'Indo, e hanno percorso a piedi, come tutte le comunità umane a quell'epoca, grandi distanze, meticciandosi anche con le culture locali e con altri gruppi di migranti. Durante la caccia alle streghe, insomma 1500, 1600, 1700, secolo dei lumi, quando non avere un lavoro salariato diventava quasi un reato, le persone che venivano trovate a girovagare potevano essere ridotte in schiavitù per legge, ne parla Marx nei suoi scritti. E quindi abbiamo di che pensare che le comunità di guerrieri e altre comunità che venivano dall'India abbiano in grande misura intersecato anche comunità zingare nomadi dell'Europa e coloro che si sottraevano alla disciplina della fabbrica, alle 12 ore in fabbrica, viaggiando senza fissa dimora attraverso i confini.
È una storia che, diciamo così, si protrae fino adesso, insomma, diciamo così, le migrazioni sono, sì, insomma, rimangono un fattore costante dell'umanità. Arriviamo poi, insomma, alla storia un po' più recente, alle persecuzioni che le comunità rom e zingare hanno avuto, grosse, anche resistenze durante il nazismo.
Sì, già nel 400 appunto le persecuzioni nei confronti delle persone, dei gruppi nomadi, venivano nutrite da una certa letteratura, anche nel 500 a Venezia, in Italia, in Francia, ci sono editti che cercano di allontanare le persone nomadi, no? Perché comunque le persone sedentarie, le persone che nascono, vivono e muoiono nello stesso villaggio, hanno una mentalità molto più limitata rispetto alle persone che viaggiano.
Certo.
No, questo è così anche oggi.
Le paure poi sono, sì, no? Si entrano proprio le paure,
sì,
perché
sì,
se viaggi, insomma, le paure un po' si superano, no? Sei più abituata.
Sì,
diciamo,
penso
però, diciamo,
anche insomma all'ambiente accademico, a questi ordinari potenti che restano lì attaccati alle loro scrivanie dove comandano la produzione di saperi ingessati, inutili e talvolta perfino dannosi, e non hanno idea di quello che si muove nel mondo in termini di decolonizzazione delle scienze sociali, in termini di ricercazione trasformativa, in termini di sociologie aborigene, in termini di femminismi di colore. Cioè c'è un mondo che sta esplodendo, e le primavere zingare nell'est europeo, in Spagna, stanno incendiando, diciamo così, i nostri cuori. Ma nei paesi dove c'è un forte razzismo, come in Italia, un forte sessismo e molta xenofobia, è chiaro che diventa difficile anche cogliere questi fenomeni e riuscire a farne parte. Per questo l'Italia, insomma, sta molto sigillata sulle sue contraddizioni, sui suoi conflitti da cortile, anche purtroppo nei movimenti sociali siamo indietrissimo rispetto alle cose che vengono prodotte e alle lotte che vengono dai paesi del margine, cosiddetto, quello che un tempo sembrava, no, il terzo mondo, sembrava, e che invece oggi da questo terzo, da questo quarto mondo, insomma, arrivano idee nuove, arrivano soluzioni nuove, e noi stiamo ancora replicando schemi vecchi, sia sul piano linguistico, sul piano intellettuale, sul piano politico. Cioè, mi interrogherei, insomma, su come decolonizzare i nostri ambiti prima di tutto.
Tu ne parli poi di questo un,
sì,
minimo, perché allora parliamo, arriviamo, insomma, al femminismo delle zingare, che tu dici, insomma, le donne zingare prendono parola solo recentemente. Questo perché comunque nei secoli tutta la comunità dei nomadi, parlo adesso in generale, avendo subito molte persecuzioni, molto razzismo.
Sì, durante il Porraimos, per esempio.
Per cui, diciamo, come hai detto tu all'inizio, è stato difficile per le donne superare, no, la lotta, quella più grande contro della comunità, per quella, insomma, delle donne. Argomenti che poi varie comunità si sono vissute, varie donne nelle comunità si sono vissute. Ecco, come e quando emerge proprio la parola femminismo tra le zingare, tanto da farne, insomma, addirittura dei convegni e delle,
allora,
pubblicazioni?
Ormai sono già più di 20 anni che c'è un attivismo di genere nelle comunità rom, gitane e traveler, più di 20 anni di un attivismo di genere che per qualche ragione le bianche non sono ancora riuscite a vedere in molti luoghi. Parlo dell'Europa, ma anche degli Stati Uniti, dove ci sono delle femministe zingare molto importanti come Alexandra Oprea o Judy Oakley e altre. E altre che sono anche andate dagli Stati Uniti per tornare in Europa e lottare qua, come Angela Cogé, che ha lasciato la cattedra negli Stati Uniti per andare a insegnare a Budapest, dove probabilmente molta gente pensa che lei è solo una zingara, come ha detto anche il presidente Basescu. E quindi sì, le donne hanno lottato tantissimo per la sopravvivenza delle comunità. Nel Porraimos, nel grande divoramento nazista, quando metà delle comunità rom sono state distrutte alle camere a gas insieme agli ebrei, ai comunisti, agli omosessuali, le donne sono quelle che hanno portato avanti le comunità, e anche dopo il Porraimos, così come nell'abolizionismo della schiavitù rom in Romania. Questo è un capitolo di storia che nessuno conosce, no? La Romania ha avuto schiavi e schiave rom fino a ieri, e le donne hanno dato un grande contributo alla lotta abolizionista per l'abolizione della schiavitù rom. Le donne hanno contribuito anche all'insurrezione gitana, che è stata fatta nei campi di concentramento il 16 maggio del 44, quando nei campi zingari, Ziegenlager, esplosa una grande rivolta che è durata dal 16 maggio fino agli inizi di agosto. E ci sono fonti documentali del fatto che le SS temevano che la rivolta si estendesse anche agli altri campi, dove invece non c'erano stati tentativi di insurrezione e fuga come nel campo degli zingari. Quindi 16 maggio, io spero quest'anno lo potremo festeggiare anche in Italia, o almeno in alcune città d'Italia, come giornata della resistenza zingara, rom e traveler, proprio perché c'è un capitolo non narrato di questa storia. Altre comunità si sono lasciate trucidare, le persone zingare hanno resistito fino all'ultimo contro l'annientamento, l'annichilimento nazista. E le donne rom sono state anche le prime che nel dopoguerra hanno messo in piedi le prime organizzazioni rom. Panelleniche, per esempio, la prima in assoluto è stata quella greca, ma poi attraverso l'Europa hanno sempre lavorato contro i confini, per superare i confini. E l'esplosione dell'attivismo di genere ce l'abbiamo proprio con la caduta del muro di Berlino, quando le famiglie possono finalmente riunirsi, c'è un minimo maggiore benessere, e l'attivismo rom ha inizio, insomma, nella fine degli anni Ottanta. Quindi noi abbiamo già un trentennio di attivismo, e anche attivismo di genere. Il femminismo nasce quando ci sono donne rom che producono, che si autodefiniscono femministe, che producono riviste femministe rom come Sara Kali, che si rifà appunto alla dea Kali dell'India, che è la dea guerriera, la forza delle donne, la Shakti, l'energia primaria creatrice e distruttrice delle donne, e che in qualche misura cominciano a connettersi con il femminismo internazionale delle donne di colore, in particolare con il femminismo delle donne nere in Stati Uniti, e con i femminismi islamici, con i femminismi delle donne indiane, con altri tipi di femminismo negli stati nazione dove si trovano, ma con un approccio non solo intersezionale, sia nell'ala democratica, diciamo liberale, sia nell'ala invece più radicale e più di movimento, con un approccio sia intersezionale, cioè guardando le differenze di genere, classe, età, e quindi non solo una lotta femminista, ma anche una lotta femminista antirazzista, anticlassista, eccetera, e queer nell'ultimo decennio, contro ogni forma di confine, perché le attiviste rom, tutto il popolo rom, ma in particolare le attiviste rom, non vogliono confini, culturalmente sono transnazionali, sono al di là della nazione, al di là dello Stato. Infatti nel libro faccio un paragone anche col femminismo delle donne curde, che è un femminismo che guarda oltre lo Stato, oltre l'idea del potere, oltre ogni forma di violenza, ma per l'autodifesa della comunità, e quindi con delle grosse similarità anche rispetto al femminismo delle zingare.
All'inizio le zingare non volevano autodefinirsi femministe, o comunque con questa parola hanno avuto dei problemi.
Sì, sicuramente, come anche le black feminist, le femministe nere, inizialmente vedevano il femminismo negli anni 60 e 70 come il femminismo delle donne bianche, le manifestazioni, togliersi i reggipetti, bruciarli. Ma quello non è l'unico femminismo, sicuramente è stato egemone per un paio di decenni, fino a quando il femminismo delle donne di colore, delle donne messicane, americane, delle afroamericane, delle native americane, delle donne indiane, delle donne indigene, pensiamo all'Imaracol e le altre, hanno cominciato a occupare anche lo spazio simbolico del femminismo e a portare altri contenuti femministi, per cui oggi il femminismo è, per dirlo con Chandra Talpade Mohanty, un femminismo senza frontiere ed è un femminismo in grandissima parte di donne di colore, se guardiamo al mondo, alle femministe africane, alle femministe australiane, indigene, aborigene, maori, native, alle femministe decoloniali sudamericane, alle femministe di gran parte del mondo, perché gran parte del mondo, la maggioranza del mondo, non è bianco, è fatto di gente di colore, e quindi stiamo parlando di quello che Angela Davis già nei primi anni 90 definiva emerging majorities, cioè maggioranze emergenti, sia sul piano etnico che sul piano di classe, di genere, di etnia e sessuale, di orientamento sessuale.
A differenza della Spagna, in Italia al momento non sembrano esserci gruppi di zingare femministe attive politicamente e socialmente.
In Italia. In Spagna è una gran bella storia, loro sono avanzatissime, direi che le Rom dell'est europeo e le gitane della Spagna sono quelle più avanti oggi in Europa, ma anche le travelers britanniche e irlandesi sono molto avanti. Italia e Francia stanno indietro, appunto, perché c'è un razzismo, una xenofobia molto forte. Purtroppo anche nei movimenti che si vogliono antirazzisti, il razzismo interiorizzato non è stato decodificato, decostruito, decolonizzato da una presenza forte, anche nelle leadership, di persone di colore. E quindi non si può decolonizzare un gruppo bianco. Un gruppo si decolonizza quando ci sono dentro delle persone di colore che portano un'agenda diversa, linguaggi diversi, priorità diverse, rapporti diversi col potere, rapporti diversi con la razionalità, e che cominciano a valorizzare altri elementi, l'intuito, per esempio, anche sul piano epistemologico della conoscenza, perché noi conosciamo ancora nel modo in cui i colonizzatori del mondo ci hanno insegnato a conoscere.
Parli di due riviste molto importanti sul femminismo che mi piacerebbe, insomma, che citassimo. Due pubblicazioni. Pubblicazioni collettive sul femminismo, perché questa mi sembra anche un tema molto, mi sembra di aver capito che molte delle pubblicazioni sul femminismo delle zingare sono pubblicazioni collettive, cioè evidentemente sì, c'è un discorso, appunto, no?
Sì, difficile, ma di lavoro insieme.
Ma di lavoro insieme, e questo, insomma, lo reputo molto importante. Per cui volevo proprio che tu ci citassi queste due pubblicazioni. Uno è un simposium
on Romani Feminism. Un simposio sul femminismo rom in Europa e Stati Uniti. E l'altro,
dove si è tenuto? E l'altro è Analyze, Journal of Gender and Feminist
studies sul femminismo rom. Sì, sono dei forum di pubblicazioni che si sono dove le varie femministe rom internazionali hanno discusso del femminismo rom, ma anche di costruire nuove narrative, nuove modalità, forme di far politica, anche perché in alcune aree, per esempio, le femministe rom lavorano con le femministe bianche, per esempio in Spagna, oppure lavorano con altri gruppi che magari non si definiscono esattamente bianchi, per esempio le femministe gitane a Barcellona lavorano con le femministe catalane, che non si riconoscono certo, insomma, nella norma castigliana dominante. Quindi queste due pubblicazioni sono importanti rispetto al femminismo, ma ne sono uscite moltissime che si interrogano sul femminismo rom, alcune fatte con le femministe bianche, ma in gran parte fatte tra femministe rom, sinte, eccetera, sia come modalità di risposta alle femministe bianche, sia come modalità di autoriconoscimento di un'esperienza femminista rom, gitana, traveler.
L'opposto dell'esclusione nei contesti strutturati dalla colonialità non è l'inclusione, ma la decolonizzazione. Allora, questo sì, secondo me, diciamo che vale, perché si parla molto di questa parola inclusione, no?
Sì.
Come se ci fosse appunto una superiorità di qualcuno rispetto ad altri, che deve includere nella propria comunità, pensiero, cose, cioè, che mi sembra allucinante. Quindi diciamo che sicuramente questo è uno dei problemi di discussione, forse, fra i vari femminismi.
Sì, perché le parole sono armi. Cioè, un tempo si diceva le minoranze etniche bisogna assimilarle, poi si è capito che assimilare non è una bella parola, poi si è detto no, le minoranze etniche vanno integrate, e sulla straniera, certo, abbiamo scritto che integrare vuol dire lasciare integro, quindi tu puoi entrare a condizione di non cambiare quello, lasciare l'integer, insomma, no? E poi si è detto no, allora integrare no, assimilare no, diciamo che vanno inclusi, loro vanno inclusi, hai capito? Allora, chi è che decide inclusione e esclusione? È certo, sempre una gerarchia.
Qual è poi
criterio?
Il criterio, no?
Di che... anche chi si permette di escludere e anche chi si permette di includere. È sempre la stessa minoranza bianca, perché poi nel mondo i bianchi appunto sono una minoranza, che ha e anche in Italia secondo me i bianchi sono quelli che la pensano come Salvini, perché gli italiani non sono mai stati bianchi, non lo erano per Hitler, non lo sono mai stati per l'ufficio di immigrazione e naturalizzazione degli Stati Uniti, l'Immigration e Naturalization Office ha sempre considerato gli immigrati italiani come people of color, come gente di colore. Gli italiani, non solo quelli del sud, anche i veneti, non passavano lo skin test, il test della pelle, per entrare in Australia, venivano rimandati indietro. Quindi chi sostiene che gli italiani siano bianchi forse dovrebbe fare un lavoro di lettura di tutti i contributi che sono stati fatti, specie quello di Sal Salerno, perché gli italiani non sono bianchi, 600 pagine di contributi su questo, ma anche di autodecostruzione, di autoriflessione, perché se uno dice io sono bianco oggi vuol dire io la penso come Salvini, se ti riconosci nella supremazia bianca, o se invece non ti vuoi riconoscere nella supremazia bianca. Penso che un posizionamento politico su questo sia davvero necessario. Quindi non è che il contrario di esclusione è l'inclusione, il contrario dell'esclusione è la decolonizzazione dei concetti, la decolonizzazione delle nostre prassi, anche delle nostre prassi politiche, dei nostri obiettivi, dei nostri dualismi, perché siamo cresciuti in Occidente e pensiamo in maniera dualistica, e questo pensiero binario è stato messo in discussione dalla comunità queer, è stato messo in discussione dalla presenza dei migranti, però ancora noi come comunità politica non abbiamo affondato il bisturi sull'autoriflessione rispetto a questi riconoscimenti, a queste complicità, a questo accettare il privilegio della bianchezza. Quindi secondo me è molto importante. Faccio un esempio che forse può interessare. A Cosenza, che è la città dove abito, e in questi giorni
e
sono
dove insegni?
Stati, e dove insegno, sì, e dove faccio attivismo e dove diciamo così condivido molte cose da 22 anni, sono stati emessi 22 ordini dalla magistratura, 16 ordini dalla magistratura contro degli occupanti, di cui 5 addirittura come associazione a delinquere. Qua si tratta di persone che lavorano all'associazione Prendo Casa e che si sono trovate con questa con questo mandato, questo ordine, non so come chiamarlo, ma insomma con questa seccatura, oltre a tutto il lavoro che devono fare, devono anche pensare a come difendersi. Cioè, questi hanno trovato casa a decine e decine e decine di famiglie migranti, occupando un hotel che era in disuso da un sacco di tempo, lo hanno riabilitato, lo hanno risistemato e adesso si trovano anche a dover difendere se stessi da un'associazione, da una accusa infamante come quella di associazione a delinquere. Cioè, quindi secondo me nel momento in cui noi cominciamo a lavorare con le persone migranti fianco a fianco, gomito a gomito, rifiutando i privilegi della supremazia bianca, ma andiamo a vivere nello stesso luogo dove vivono quelli che vengono chiamati loro, quando loro diventano noi e noi superiamo questo binarismo, questo è un passaggio politico davvero pericoloso. Per questo sono stati emessi questi 16 provvedimenti giudiziari che speriamo finiscano nel nulla, visto che si tratta solo di parole. E secondo me è proprio questo superamento del binarismo. Per esempio, noi in Calabria adesso il primo problema che avremo sono 300 minori non accompagnati, che grazie, si fa per dire, alla legge Salvini verranno, diciamo, messi fuori dagli SPRAR, fuori da tutta una serie di strutture che fino a questo momento hanno funzionato abbastanza bene. E quindi abbiamo deciso come comunità di resistente in Calabria di adottare questi 300 bambini, di essere di dare la nostra disponibilità ad essere tutori e tutrici volontarie per uno, due di questi bambini, perché 300 bambini non possono restare
sono d'accordo,
la vittoria di Salvini sulla loro testa.
Vabbè,
no?
Mi sembra argomento interessante. Allora, diciamo che sul concetto di decolonizzazione io invece gli SPRAR li considero,
certo,
cioè, nel senso che è sempre noi loro.
Sì, è sempre noi loro.
No, per cui tu c'hai una struttura, devi essere accolto in una struttura che è lontano comunque da me, ma che prevede solo te e i tuoi simili, in cui ti contengono. Io penso che invece, appunto, il contagio, il meticciato, l'incontrarsi, l'ibridazione
sì,
siano il valore aggiunto.
Brava,
e anche
sì,
la lotta e via dicendo. Tanto che penso che tutta questa poi manovra che Salvini sta facendo porterà invece porterà molta più integrazione comunque io
molta
lo penso
più convivenza,
la convivenza, diciamo integrazione, scusa, ho sbagliato pure la parola sbagliata, molta più convivenza e quindi di scambio e di non paura, di smettere di avere paura di una persona che, ovvio, stare rinchiusa in un posto viene considerata, sta là dentro, la gente vabbè, no, gli scatta la paura. Invece è sempre accaduto, perché io poi reputo il territorio italiano e le persone che lo abitano un luogo di tanto scambio. Siamo una penisola,
sì,
per i tre quarti siamo di mare, ed è naturale nella storia di questa penisola che ci sia stato uno scambio con tutto il mondo, dagli arabi, no? Dei momenti abbiamo preso tanto, dei momenti che dobbiamo dare, mi sembra.
Allora ringrazieremo Salvini per averci fatto superare anche gli SPRAR e aiutarci a trovare modalità di convivenza dove non c'è l'altro, l'altra, perché tutti appunto, siamo altro, tutti appunto, siamo diversi,
ma siamo sempre altro per qualcun altro, certo, comunque alla fine è sempre così.
E anche sulla questione zingara, cioè perfino in alcune occupazioni quando arrivano le persone zingare gli si dice no, voi no, perché portate rifiuti, metalli.
No, cioè, è interessante infatti questa questione, noi devo dire anche oggettivamente come insomma attivismo parliamo pochissimo della delle comunità zingare, no? Ci sono anche lì i campi rom, per cui c'è un loro che sono un po' come SPRAR, certo, per quanto mi riguarda, e non c'è molta differenza. Si lavora di assistenzialismo come se qualcuno avesse bisogno di essere assistito piuttosto che altri assistere, io lo trovo insomma abbastanza colonizzatore. E conosciamo poco della cultura, degli scambi eccetera, molte comunità zingare eccetera sono anche interne italiane tra virgolette, c'è un nomadismo anche tra i nascituri dentro lo stesso territorio.
E la comunità zingara di Cosenza è lì da quasi un secolo
appunto, cioè quindi voglio dire si può considerare più
parlano il cosentino meglio di me
appunto,
che quindi ci sto da un quarto di secolo
quindi insomma diciamo che anche su questo mi fa piacere insomma che invece escano libri che per la prima cioè insomma che ridiano centralità a un pensiero zingaro, che non siano un occhio, no, da fuori che analizzo il pensiero zingaro, ma sia un ci sono un dire anche all'Italia, tanto che tu il libro l'hai scritto prima in inglese, solo recentemente è stato tradotto, sì, in Italia, visto che insomma il femminismo e le zingare appunto è molto più sviluppato fuori che rispetto all'Italia, sì, però che ci sia appunto un
anche in Italia c'è un attivismo di genere, seppur piccolo, ancora diciamo non è un movimento, ma c'è un attivismo di genere. Pensiamo ad associazioni di donne rom come Romni, che hanno fatto delle campagne tipo sposati quando sei pronta, che magari a noi sembra una cosa strana, come sposati quando sei pronta, no? Però questo nella comunità rom è uno slogan rivoluzionario. E quindi va appoggiato non con l'aria di sufficienza, di no, noi abbiamo ottenuto di più, non vuol dire nulla, non c'è un di più o un di meno, ci sono delle forme diverse storiche, ci sono delle situazioni che sono state storicamente determinate e che oggi prendono voce e con le quali bisogna allearsi,
anche perché il patriarcato quello è.
Quindi peccato, quello è a forme diverse nei paesi islamici o in India o nelle comunità indigene o nell'Occidente che si crede tanto evoluto e che ammazza più donne di chiunque altro. Quindi ecco, sì, su questo penso che io ho messo nel sottotitolo alleanze, proprio perché credo molto nella possibilità di costruire alleanze intersezionali che sono davvero in questo momento importanti, sia come autoriflessione nella nostra comunità politica, sia per avere dei rapporti con l'esterno che non siano basati su monodimensionalità, ma su pluridimensionalità. E qua vorrei dire qualcosa sul corpo, non so se questa parte che riguarda le body politics ti è piaciuta tanto come il resto, non lo so, però devo dire che essendo una sociologa del corpo, a me interessano molto le forme di riappropriazione anche dei segni, per esempio il posizionamento contro Miss Rom, oppure no, una serie di documenti, di mostre, che non vogliono che Rom, Gypsy, Zingaro, Traveler, Gitana diventino dei marchi di moda, la moda zingara, lo scialle zing, no? Tutti brevettati da H&M o da queste schifezze che fanno prodotti rubando le idee, rubando segni etnici. Quindi da una parte le comunità anche con il femminismo vogliono riscattare e riappropriarsi di una serie di segni, dall'altra parte non vogliono che questi vengano mercificati e reificati. Quindi stando tra tradizione e mutamento, riscattando gli elementi della tradizione che sono importanti, ma anche sapendo che la lotta contro il neoliberismo per le comunità è diventata essenziale, è diventata una questione di sopravvivenza.
Perfetto, era anche una delle frasi che volevo leggere. Laura, io ti ringrazio tantissimo, con tutte le difficoltà, di essere riuscita a stare in questa radio, perché è piena di fumo,
fuori con la testa fuori dalla finestra. Testa,
scusate, avete sentito dei rumori, è perché Laura sta con la testa praticamente fuori alla finestra e col microfono pure, e essendo la radio impregnata di fumo dal 77, quindi 41 anni e mezzo
di fumo
e quello costante.
Grazie a voi, Radio Onda Rossa è uno strumento importantissimo di diffusione di notizie, ma anche di momenti di riflessione, e spero che insomma questo piccolo contributo possa aprire quantomeno dei dubbi sul modo in cui continuiamo a fare politica in maniera settorializzata, in maniera talvolta anche settaria, e aprire anche all'ascolto di coloro che riteniamo ai margini e che invece sempre di più diventano centro se guardiamo al mondo.
Laura Corradi, Il femminismo delle zingare, casa editrice
Mimesis.
Leggi anche il sottotitolo:
Intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e queer.
Cioè, potete fare il regalo per Natale. È perfetto.
Una strenna.
Una strenna di Natale. E noi a fra